Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Eccoci di nuovo in diretta.
Buon
Marco
pomeriggio.
Piccari, no, non è vero,
sì,
ancora,
ma sono quattro
ancora.
Ore.
Sì, sì, ormai è un rito.
Lucio Marinucci.
Lucio Marinucci, ancora per pochi giorni. Poi ho detto, lo promettiamo, ritornerà il direttore
e Stefano Impallomeni.
Settimana prossima, però Stefano Impallomeni.
Sì. Buon pomeriggio a tutti, buon Maracanà.
Ce l'abbiamo, Stefano Impallomeni.
Eccoci qua, Lucio.
Abbiamo già passato la prima ora introduttiva, tanti temi, ma anche abbiamo tanti ospiti pronti, ce li abbiamo, suonano al campanello e quindi andiamo a rispondere prontamente al direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ciccarini.
Ciao,
Niccolò,
Nica.
Ben ritrovato.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti. Mi piacerebbe a Piccare avere gli anni di Marinucci, eh?
Sì.
Però purtroppo non si possono comprare, nonostante diciamo ci sia una trattativa di mercato aperta.
Esatto.
Ah, fuori, quindi siamo sul mercato svincolati, però dopo la fine del mercato.
No, c'è anche la Turchia, per cui potremmo mandare al Trabzonspor
a Piccari
e Marinucci a prendere il comando dell'operazione.
Variazioni di mercato, quindi attendiamo
sviluppi, ragazzi.
Ci darai aggiornamenti di mercato, Niccolò. Piano piano abbiamo però anche il collegamento Daniele Garbo. Daniele, ben ritrovato anche a te.
Ben ritrovati a voi, ciao ragazzi.
Ciao Daniele.
E poi abbiamo anche Massimo Bonanni. Massimo, ben ritrovato.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Massimo.
Allora, al di là delle trattative di mercato della Turchia di cui ci parlava Niccolò, vado invece sulla nazionale. Oggi è il giorno di Francia-Italia, con forse lo scoglio più difficile, Stefano, da dover superare. I transalpini comunque rimangono una squadra fortissima, l'abbiamo detto, tante variazioni rispetto alla formazione, l'ultima che è stata eliminata dalla Svizzera. Si chiede ovviamente il tentativo di far bene, si chiede il tentativo di fare gioco, ma si chiede soprattutto un certo tipo di atteggiamento.
Sì, al di là degli intenti, di quello che si vuole fare, soprattutto dimenticare la partita con la Svizzera, un bruttissimo europeo, credo, caro Lucio, che la Francia insomma non è l'avversario ideale, ecco, per ripartire, per dimenticare un europeo molto brutto, e quindi credo che si giochi contro il pronostico, si gioca fuori casa, si gioca contro una Francia che sì, è vero, è andata fino a non ha così impressionato un europeo,
no.
Ci si attendeva altro. Però c'è un Mbappé che vorrà dimostrare, insomma, che il legame con almeno con la nazionale è saldo. Bisognerà vedere, insomma, proprio Parigi come lo accoglierà. E per quanto riguarda poi la formazione, secondo me sono dettagli. Si è parlato di Spalletti, la sua voglia di riscattarsi. Io mi auguro che questa nazionale possa quantomeno reggere il campo con una dignità importante. Per il pronostico, cioè, non mi aspetto altro, mi aspetto, ecco, come ha detto Spalletti, un'Italia che sia in grado di essere squadra innanzitutto, poi dopo si cercherà di declinare qualcosa di diverso che ancora non so, non riesco ad afferrare adesso in questo momento.
L'abbiamo detto, bisognerà capire per poi riuscire a delineare il progetto che ci dovrebbe portare, speriamo, in vista del Mondiale del 2026. Però Nick, vengo anche da te, perché tu che Italia ti aspetti questa sera? È l'inizio, si spera, di una nuova fase con Spalletti, uno Spalletti 2.0, però non so tu che cosa ti aspetti.
Ma allora, innanzitutto qualcosa di diverso rispetto all'europeo, però io dico chiaro e tondo che è fine a se stessa questa Nations League, cioè non ha nessun valore per l'Italia dal punto di vista di vincere qualcosa, non ha il minimo valore.
Solo per il Mondiale, ecco.
L'unica
potrebbe
cosa
aiutare.
Che serve è che sia una sorta di partita dopo partita crescita per arrivare a marzo a fare le qualificazioni mondiali con la squadra vera, cioè con una squadra vera. Per cui a me interessa veramente poco che l'Italia arrivi prima nel girone di Nations, cioè se lo fa vuol dire che unisce, no? E abbina la crescita al risultato sportivo. Però qui c'è solo un grande obiettivo, che a marzo non si può sbagliare nulla, cioè a marzo dire come la finale di 100 metri, cioè come Jacobs, bisogna andare via subito dal blocco, bisogna già andare avanti e mettere la testa davanti rispetto agli altri. Per cui questa Nations deve essere affrontata con lo spirito che sia una tappa per arrivare a essere al 100% quando ci sono le partite della qualificazione mondiale, perché è inutile che stiamo a ragionare la Francia, la partita di chi, la Francia, la nazione più forte in questo momento nel nostro girone, sono tutte chiacchiere, cioè qui l'unica cosa che conta è che questa nazionale non si può permettere di fallire il terzo mondiale, quindi di riffa o di raffa ci dobbiamo arrivare, e a marzo bisogna essere l'Italia vera, punto.
Sì, sono d'accordo, secondo me la cosa principale
si va dentro.
Si va dentro, dirà il buon Luciano Spalletti. La cosa principale è ritrovare l'Italia. Poi se arrivano i risultati anche meglio. Unica cosa, non sarà per niente facile, perché abbiamo Francia e Belgio nel girone, quindi due squadre di valore. L'unica cosa in più sarebbe arrivare tra le prime due, accedere alla Final Eight, e a quel punto saremmo già a testa di serie sicuramente ai mondiali, alle gironi di qualificazione mondiale del 2026. Quindi quello sarebbe proprio il massimo,
se riuscissimo. Cosa può servire,
potrebbe servire, speriamo, perché il Belgio è una squadra nazionale in difficoltà, ma è una nazionale forte. Qualora dovessimo arrivare tra la Final Eight, perché cambia, quest'anno non c'è più Final Four,
se dovessimo arrivare terzi sarebbe
un bel guai. Quarti retrocedi, quindi proprio retrocedi nella Lega B non sarebbe...
Io non sottovalutare neanche Israele.
Speriamo, no, per carità, sottovalutare non possiamo sottovalutare nessuno. Assolutamente no. Daniele, vengo anche da te su questa Italia. Che impressioni ti hanno lasciato anche magari le dichiarazioni di Luciano Spalletti, che si è detto comunque ben consapevole di quelli che sono stati gli errori che ha commesso nella rassegna in Germania?
Ma Francia-Italia somiglia molto a Inter-Cremonese come valori, no? Occhio croce. Se la Francia parla la Francia, temo finisca male per noi. Io penso che il lavoro di Spalletti fosse un lavoro sin dall'inizio rivolto verso i mondiali, non tanto verso gli europei, che erano soltanto una tappa di passaggio. È andata malissimo, ma insomma il lavoro di Spalletti secondo me è finalizzato a tornare ai mondiali, che abbiamo mancato nelle ultime due edizioni, è una cosa vergognosa. Quindi io spero che Spalletti abbia fatto tesoro degli errori che ha commesso nell'ultima edizione degli europei, l'ha detto lui stesso, forse ho caricato di troppa responsabilità ai giocatori, forse sono stato troppo duro, insomma degli errori sono stati commessi e lo sappiamo, il gruppo non ha risposto come lui avrebbe voluto, forse proprio perché lui ha avuto un atteggiamento un po' discutibile nei confronti di certi giocatori, però adesso ha rinnovato molto la nazionale, sono usciti giocatori che avevano dato tanto, tipo Jorginho, ma che ormai erano chiaramente fuori del progetto, e vediamo cosa è capace di ricostruire questa squadra. È chiaro che stasera al Parco dei Principi il rischio di un'imbarcata secondo me c'è, perché questa Italia non mi dà garanzie onestamente, né in difesa, né a centrocampo, né in attacco. Anzi, in attacco siamo messi peggio in assoluto, credo sia il reparto peggiore di tutta la squadra. Quindi speriamo bene, speriamo che ci vada bene. Ogni tanto nel calcio avvengono i miracoli, no? Speriamo che stasera succeda uno di quei miracoli. Però, come ha detto giustamente anche Nicolò, questa è una tappa di passaggio. La Nations League, che è una manifestazione che francamente io avrei, di cui avrei volentieri fatto a meno, serve qualcosa per le teste di serie dei mondiali, ma serve soprattutto per ricostruire una squadra nel morale che è uscita a pezzi dall'ultimo europeo.
Sì, infatti paradossalmente a noi interessano più la fase a gironi della Nations League, poi la fase ad eliminazione diretta, sì, fa piacere, farebbe piacere andare avanti, ma conta veramente in maniera molto relativa. Massimo, vengo anche da te, perché io ricordo un evento, dopo la mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale, quella sconfitta con la Macedonia, ci furono alcune partite in cui la squadra era obiettivamente depressa, io ricordo quella sconfitta però pesantissima con la Germania, proprio in Nations League perdemmo 5-2, ma perdevamo 5-0, fu una debacle assoluta. E quello fu il segnale che si era arrivati alla fine del ciclo di Mancini, che infatti restò in sella ancora per poco. C'è secondo te il rischio questa sera di poter incappare in qualcosa del genere? Io non voglio neanche prenderlo in considerazione, Massimo, però ti chiedo se c'è questo rischio e se l'Italia secondo te è in grado comunque invece di fronteggiare a testa alta questa Francia e magari di ripartire più avanti a livello di progetto.
Ma guarda, sinceramente credo che questa sera alla squadra insomma io gli chiederei più che altro una grandissima partita di orgoglio, perché obiettivamente c'è un divario in questo momento importante tra noi e loro. Mi dispiace, perché al di là di tutto pensavo che l'Italia quest'estate agli europei avesse comunque potuto fare un europeo totalmente diverso da quello che poi ha fatto. E non pensavo che l'Italia potesse essere così tanto indietro rispetto a quella che poi è stata la realtà, e non credo che questa competizione sia una competizione da sottovalutare, nel senso che alla fine per l'Italia in questo momento ogni partita è un banco di prova importante, non ci sono partite dove dici vabbè tanto se perdo è così una tappa di passaggio, no? Io penso che ogni partita deve diventare fondamentale per tutti quanti, per capire di che pasta siamo fatti. Sicuramente siamo un po' in difficoltà, davanti siamo in grossissima difficoltà, quello sì, però diciamo, ecco, questa sera mi aspetto una partita orgogliosa, poi insomma spero che non succeda come è successo contro la Germania, quello sì, però i presupposti ad oggi non sono proprio positivissimi.
No, decisamente no, però appunto speriamo di tenere la schiena dritta, come ha detto Spalletti, di alcuni suoi top player. Piccola parentesi, l'apro con Nick perché avevo anche una curiosità, ho letto anche le parole di Didier Deschamps, ha parlato della sua nazionale, dei suoi uomini, però ha parlato anche di un elemento che non è stato convocato, mi riferisco a Rabiot, che anche lui ha usato anche delle parole particolari. Deschamps ha detto quasi imbarazzante questa situazione di Rabiot che non ha una squadra, quindi ti chiedo se ancora a livello di mercato ti tengo incollato alle trattative, Nick, c'è qualcosa, perché io leggevo qualche giorno fa la possibilità dell'Arabia Saudita, però insomma Rabiot è un giocatore della Francia, 29 anni, quindi mi chiedo anche che tipo di futuro voglia per sé e per il proprio percorso anche con la nazionale transalpina.
Ma allora, io sulla storia di Rabiot sinceramente non riesco a avere grandi elementi e non riesco neanche a capirla, perché un giocatore che il 30 di giugno si svincola dalla Juventus in pieno europeo con la sua nazionale, con la Francia, non può non avere mercato, anche se l'ultima stagione di Rabiot non è stata eccezionale come la penultima, perché secondo me la migliore stagione di Rabiot è stata proprio quella 2022-2023, quella che poi ha spinto Rabiot anche a rinnovare di un anno il contratto con la Juventus, visto anche il grande rapporto con Allegri. Io non so quale sia la motivazione che sta spingendo Rabiot a non prendere in considerazione, perché mi rifiuto di pensare che non gli si siano presentate davanti delle opportunità di club anche di un certo livello, considerato anche quanto insomma è il suo standard di giocatore. È chiaro che i soldi, se sono quelli che prendeva la Juve, cominciano un po' a restringere il cerchio su alcuni club, perché sapete meglio di me che oggi certe cifre in Italia non le può dare nessuno, e quindi il Milan si è avvicinato per capire, ma probabilmente si è subito allontanato. Certo è che ora sono passati due mesi abbondanti, perché oggi è il 6 di settembre, quindi insomma lui si è svincolato da più di due mesi e si allena da solo, e è un centrocampista di levatura mondiale, e poi alla fine tutti sentono poi il richiamo del campo. Cioè, penso a Hummels, che è rimasto fuori per un po' di tempo, però poi alla fine ha accettato la proposta della Roma, quindi io non lo so, ecco, non so se c'è una questione, voglio dire, di richiesta economica troppo alta. Però poi anche un giocatore ha bisogno di stare in campo, e quindi anche perché c'hai la nazionale, c'hai la possibilità di giocare alla Champions. Francamente è strana, ha ragione.
Sì, è molto strana.
Non c'è una spiegazione, perché voglio dire, uno può anche, voglio dire, se è una spiegazione economica, si può anche voglio dire, abbassare l'ingaggio, no? Rabiot, tanto poi bene o male, se fa una grande annata, poi glielo riaumentano lo stipendio. Quindi non penso sia una questione economica, forse è che lui non vede una squadra adatta in questo momento ancora a lui stesso, di quelle che gli si sono presentate. Questa è l'unica situazione, però arrivare poi dopo oltre settembre è dura, eh.
Infatti per questo mi fa molto strano. Qui arrivano i messaggi, c'è chi scrive che sono solo ed esclusivamente motivazioni economiche, però Stefano, Rabiot, per carità, ha ragione Nick, due anni fa fece una grande annata anche a livello realizzativo, l'ultimo anno non era stato esaltante, ma comunque un giocatore che incide e decide soprattutto in certi campionati, quindi è un po' inspiegabile. Io me lo trovo un po' inspiegabile.
Tu facevi riferimento insomma alle parole di Deschamps, che era un po' imbarazzato nello spiegare,
sì, è andato,
no? Descrivere un giocatore come Rabiot, insomma, di statura internazionale, di grande spessore, che si ritrova senza squadra. Io credo, non lo so se da una parte la mamma, che la procuratrice,
sì, infatti i messaggi
si è trovata col cerino in mano, pensava di capitalizzare, ottimizzare al massimo questa posizione, insomma, no? Da svincolato, da senza contratto, e però insomma, non si è fatto avanti nessuno di concreto, forse è meglio dire nessuno che possa accontentare anche le ambizioni, no? Le aspettative del calciatore. Vedremo, guadagna parecchio,
però,
non lo so, però è un ottimo giocatore.
Sì, per questo mi sembra assurdo che mistero, preferisca sì. restare addirittura fuori per non ridursi l'ingaggio. È un giocatore importante, appunto, poi non è giovanissimo ma ha 29 anni, vedremo anche quel che potrà accadere con Adrien Rabiot in questo senso. Mi sposto però anche a livello di temi, perché non si sta giocando solamente in Europa, si gioca anche negli altri continenti. L'Argentina continua a vincere, continua a sorprendere, vittoria poi per
la scaloneta.
La scaloneta, anzi,
ne ha perse solo 3 su 63.
Sì, ma anzi, appunto, ha perso l'ultima dominio partita persa mondiale. Era quella con l'Arabia Saudita ai mondiali del 2022, nei gironi poi continua a vincere in maniera incredibile. Però ci sono anche dei giocatori che si mettono in luce. Dybala è entrato solo nel finale, in realtà, bisogna dirlo, al 79esimo, ma ha segnato con la 10 sulle spalle, la 10 dell'Argentina.
È stata una serata di forti emozioni con il Fideo che ha mollato e lacrime, sì. Insomma, il video messaggio di Messi, è stata una serata molto, no? Argentina, e poi Dybala con numero 10 che va a marcare, a griffare un momento suo particolare,
esatto,
perché nella gerarchia di scaloni l'ha spiegato anche molto bene alla vigilia, ha detto: noi non è che valutiamo se lui fosse andato in Arabia o meno, noi valutiamo Dybala per quello che può rappresentare per la nazionale. Per adesso, insomma, c'erano Messi, Di Maria davanti, c'è Messi, Di Maria ha lasciato, e però ci sono McAllister, ci sono Garinaccio, ci sono Lautaro Martinez, là davanti non lo vede neanche
Nico, che si è fatto male,
Nico Gonzalez, quindi è l'ultimo. Però è anche qui un paradosso, è un giocatore straordinario dalla classe cristallina, che però secondo me questo gol, insomma, che ha messo a segno, gli farà bene con la maglia numero 10, è abbastanza simbolico, quindi sarà una giornata perfetta per l'Argentina, che dimostra ancora una volta di essere di un'altra categoria, 3-0 al Cile. E il dominio continua, insomma, dopo il mondiale, la Coppa America, non si vedono limiti,
tant'è che sta riuscendo ad emulare quello che fece la Spagna tra il 2008 e il 2012, vittoria continentale, mondiale e continentale, ha fatto la stessa cosa l'Argentina e non si ferma. Daniele, vengo anche da te su questo tema, però soprattutto di Bala, perché come detto ha giocato solo 10 minuti, però con questa maglia leggermente pesante, ecco, è riuscito a timbrare il cartellino, in questo momento può essere un'ulteriore iniezione di fiducia, può influire veramente sul proseguo magari della stagione della Roma e dell'argentino stesso.
Ma me lo auguro per lui, però la notizia vera è che Scaloni lo utilizza come lo utilizza Daniele De Rossi nella Roma, e cioè lo fa entrare a pochi minuti dalla fine, poi per fortuna questa volta ha segnato, quindi sicuramente un'iniezione di fiducia per lui. Ma la sensazione è che Scaloni non lo ritenga un giocatore indispensabile, così come non lo ritiene un giocatore indispensabile Daniele De Rossi, quindi deve fare qualcosa lui per convincere i due allenatori a ritenerlo invece un giocatore fondamentale. È più facile nella Roma perché ovviamente ha più occasioni per mettersi in mostra, la nazionale argentina ovviamente gioca molto meno, e quindi mi auguro che torni a Roma con grandi motivazioni, con grande voglia di convincere De Rossi che invece uno come lui deve giocare dal primo minuto, se sta bene ovviamente.
Anche quello poi è una discriminante non di poco conto. Massimo, anche da te per Dybala, se questo potrebbe essere magari un po' un combustibile per far bruciare la fiamma del talento, che comunque è assolutamente inevitabile per Paolo Dybala.
Ma guarda, ti ripeto, io quando ho visto le ultime partite che ha fatto mi ha dato una sensazione, insomma, di non coinvolto tra virgolette al 100%, e quando lo vedevo giocare, quando è entrato, non mi ha fatto una grandissima impressione sotto il punto di vista dell'impegno. Poi sul giocatore nulla da dire, io credo che lui debba trovare, secondo me, un pochettino più di serenità, debba tornare da questa settimana con la propria nazionale, con il presupposto di mettersi a servizio della squadra, di capire che per la Roma è un giocatore fondamentale, però per me, insomma, il suo atteggiamento deve essere diverso, deve essere un leader, essere un trascinatore, perché da un giocatore come Dybala ci si aspetta, secondo me, qualcosa in più, e se lo aspettano tutti, in primis l'allenatore, quindi spero che quando tornerà con questi presupposti.
Sono sempre le responsabilità dei giocatori forti, alla fine in un modo o nell'altro sono inevitabili. Nick, vengo anche da te, chiudo il cerchio su Dybala, anche perché Scaloni ha detto che non avrebbe inciso un passaggio in Arabia, però sinceramente continuo a pensare che se fosse andato in Arabia Saudita forse si sarebbero chiuse, se non in maniera definitiva, in maniera quasi totale, le porte della nazionale argentina. Quindi questo può essere anche un ritorno di fiamma, chissà.
Ma sai, voglio dire, giocare in Arabia non è proprio, voglio dire, il massimo della visibilità in questo momento, però è anche vero che comunque Dybala è un giocatore di talento e quindi, insomma, se sta bene fisicamente lo porti in nazionale. Poi è chiaro che deve dimostrare, sono d'accordo con quello che dice Massimo, cioè si deve poi dimostrare di valere anche la maglia e di essere importante nel club di appartenenza. Chiaro, la Serie A italiana insomma, oggi è il campionato, resta, nonostante sia secondo me un po' povera di talento, soprattutto, diciamo, autoctono, come lo definisco io, cioè italico, quindi come nazionali italiani, insomma, non siamo oggi particolarmente talentuosi, non abbiamo forse i più grandi giocatori al mondo che ci giocano. Però io ieri ne parlavo anche con Moreno, che arriva dal Belgrano, ma qualsiasi straniero che arriva in Italia dice qui forse non c'è più il campionato più bello del mondo, però questo è il campionato più difficile del mondo a prescindere, perché dal punto di vista della tattica non c'è nessun campionato in Europa che valga il nostro.
Quello
sicuro. Quindi vale per i difensori, per gli attaccanti e per i centrocampisti. Cioè qui chi gioca in Italia cresce. Il problema è che non cresciamo noi, questo è un po' un problema, voglio dire, diciamo, che andrebbe sostanzialmente risolto. Però ecco, tornando a Dybala, sai, questo è un giocatore che se sta bene lo metti sempre in campo.
Decisamente, giocatore che appunto a Roma deve poi incidere in questa stagione. Stiamo arrivando alla fine del blocco, un ultimo messaggio arriva anche per te, Daniele. Federico rinnova la sua proposta, su cui sta battendo effettivamente da qualche giorno: Allegri subito in nazionale, quindi già Spalletti out, ma di modo anche che ci sia la certezza matematica assoluta che non venga di nuovo a fare disastri nel Milan. Quindi è così sicuro Federico di non volerlo al Milan, dice addirittura Sarri sulla panchina rossonera. Non so perché sia stato rivolto a te, Daniele, questo lo so. Messaggio.
Non lo so, ma allora su Allegri in nazionale per il momento mi sembra un'opzione abbastanza complicata, nel senso che due giorni fa il presidente Gravina ha rinnovato la sua piena fiducia nei confronti di Spalletti, a meno che non combini disastri imprevedibili nelle prossime partite, in qual caso potrebbe essere lui a dimettersi, ma non credo che la federazione lo esoneri. Per quanto riguarda Allegri al Milan, diciamo che è più probabile quello, tutto sommato, perché viste le condizioni in cui si sta dibattendo il Milan di Fonseca, un allenatore in grande pericolo secondo me è proprio lui, il portoghese, per cui non mi meraviglierebbe se dovesse tornare Allegri al Milan, anche se in questo momento mi sembra un'opzione abbastanza complicata, onestamente.
Allora chiudo il cerchio rapidamente, proprio con delle battute conclusive. Massimo, il Milan con Fonseca riesce a ripartire dopo la sosta o lo vedi già sulla graticola in via di esonero?
Spero per lui che riesca a trovare subito una quadra e soprattutto un punto d'incontro con i giocatori. Poi che possa essere lui l'allenatore giusto o meno, io ho sempre avuto dei dubbi. Però insomma, dal Milan sicuramente io credo che se non dovesse vincere la prossima partita sarebbe veramente messo in fortissimo discussione.
Beh, prossima partita lo ricordiamo col Venezia prima di Liverpool e Inter, quindi direi di sì, assolutamente rende bene l'idea. Nick, per te che cosa ci si aspetta da Fonseca dopo la sosta?
Ma io penso che Fonseca sinceramente debba trovare qualcosa in più per rafforzare la sua posizione, quel qualcosa in più sono i risultati, quindi cominciare a vincere, questo è quello che gli viene chiesto, perché è quello per il quale è stato chiamato al Milan. Però bisogna un po' proteggerlo questo allenatore, quindi bisogna cercare, perché anche quello che è successo, no? Il momento del cooling break, la società, secondo me oggi è il momento di fare più quadrato sull'allenatore, perché se no, se non fai quadrato sull'allenatore, già l'allenatore ha qualche difficoltà, l'ha trovata, e ora c'è la società per non avere nulla di cui rimpiangere, per cui rimpiangere la scelta, deve fare il massimo ora di sostegno all'allenatore. L'allenatore e il destino se lo crea da sé, se riesce a fare risultati resta, se non fai risultati sa qual è purtroppo il destino di ogni allenatore, di essere messo in discussione se le cose vanno male, addirittura di subire un cambio. Però oggi secondo me ci vuole la società, al fianco totale dell'allenatore. Se oggi l'allenatore si deve girare e trovare un muro nella società, un muro a suo favore, cioè un muro di sostegno, questo deve essere il massimo che si può fare in questo momento. Poi, poi se non vinci, da te cosa succede? Ecco.
Una reazione mi sembra abbastanza matematica, ecco, in questo senso. Stefano, noi ne avevamo parlato anche gli scorsi giorni, quindi rapidamente, penso tu non abbia cambiato opinione rispetto alle ultime ore.
Beh, diciamo l'allenatore che sta più in difficoltà, ragione, ha detto bene Massimo, cioè se non vinci contro il Venezia diventa dura, quindi credo che le prossime tre partite siano significative per il suo
Futuro
sulla panchina del Milan.
Suo e il futuro proprio del Milan stesso, del progetto del Milan. Siamo arrivati alla fine del blocco. A questo punto io ringrazio Niccolò Ceccarini. Nick, grazie ancora, ti saluto, a presto.
Buona giornata a tutti, ciao ragazzi.
Ciao, grazie a Daniele Garbo. Daniele, grazie, un saluto anche a te.
Ciao Daniele.
E grazie anche a Massimo Bonanni. Ciao Massimo.
Ciao Massimo.
Ciao ragazzi, buon proseguimento.
Grazie.
Allora, finito anche questo blocco, noi ce ne andiamo in pausa, abbiamo ancora tanto di cui parlare qui tra poco.